Proposito di Ananias e Safira, non sembra esserci stato un comando a consegnare tutti i beni. Invece ciò viene presentato come una prassi. Sta la menzogna nel non aderire alla prassi perché è un rimprovero così severo da far morire, così che tutti poi ne erano terrorizzati. Sembra un atteggiamento di Pietro molto autoritario e anche qualche cosa di più.
Sì, non solo autoritario, ma anche rigido, appunto proprio in una visione come quella lucana, che è una visione di misericordia. Se andiamo a vedere il Vangelo secondo Luca, sappiamo bene che è il Vangelo della misericordia per eccellenza, quindi non si capisce come mai qui tutta questa durezza di questo Pietro. Ma proprio per quello che è stato detto da chi pone la domanda, cioè non era stato chiesto per comando che tutti vendessero i loro beni e li mettessero a disposizione. C'era prima del capitolo 5, appunto, quella prima, il cosiddetto primo sommario degli Atti, quell'ultimo brano che abbiamo letto, nel quale si dice appunto che la comunione, cioè la coinonia, il fatto che i fratelli spontaneamente vendessero i loro beni e mettessero in comune tutto, questo apparteneva alla prassi ecclesiale, ma appunto spontaneamente. E per quello che io dicevo che il male di quella azione di Anania e Safira non sta nell'aver disobbedito a un comando che in realtà non c'era stato, ma nell'aver detto una menzogna, cioè aver fatto un qualcosa che era spontaneo. Hanno deciso loro di vendere il campo, hanno consegnato una parte del denaro dicendo che era il tutto, tenendo per sé una parte. Cioè, ciò che importa in tutta questa vicenda non è che abbiano venduto o non venduto, o abbiano dato o non dato. Ciò che importa in questa vicenda è che hanno mentito. E Luca, in quel modo così, diciamo, duro, o questo Pietro così autoritario, ripeto, è importante, Pietro non maledice nessuno. Non muoiono, questo è importante, non muoiono perché Pietro li maledice. In questo caso sarebbe Pietro non misericordioso. Pietro semplicemente prende atto in quella storia, ripeto, raccontata in una maniera favolistica, che ci fa un po' sorridere, ma per sottolineare questo elemento, prende atto del fatto che quella menzogna, che non ha direttamente a che fare con, o immediatamente a che fare con l'aver venduto o non l'aver venduto, ma quella menzogna detta è un qualcosa che uccide di per sé. Cioè, Luca vuole sottolineare questo elemento, la non sincerità è un tarlo che uccide colui che non è sincero e uccide le prime vittime della comunità cristiana. Ecco il discorso. Quindi la questione non è se c'è o non c'è un comando. Probabilmente non era così tassativo, era piuttosto un uso che quella comunità di fratelli e sorelle che vivevano insieme sentiva il bisogno di mettere in comune tutto quello che aveva. Ma il male di Anania e Saffira non è quello di non aver messo in comune, ma di aver mentito.
Io non ho capito dove e quando hanno mentito.
Quando riferiscono a Pietro la somma, Pietro rileva, non è detto in maniera esplicita, ma si capisce dal senso del discorso, Pietro dice: avete mentito allo Spirito Santo per due volte. Non so se possiamo
Lo dice
rileggere.
Pietro.
Sì, lo dice Pietro, evidentemente, certo. Noi stiamo a quello che dice, ma Pietro disse, leggiamo dal versetto 1, un uomo di nome Anania con la sua moglie Safira vendette un terreno e tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Dal che noi comprendiamo che, ovviamente lei dice, lo comprendiamo noi, che non hanno consegnato l'intero dicendo che avrebbero consegnato l'intero. Questo noi lo desumiamo. Pietro disse: Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore così che hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Qui è la menzogna rispetto ad un'azione che sembrava essere un'azione. Prima Barnaba, al versetto 37, dice: vendette, consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Ecco, la differenza che si instaura tra i due è che per Barnaba si dice che dà tutto, gli altri invece fanno finta, potremmo dire, di dare tutto. Ecco. È l'interpretazione che noi possiamo dare al testo. Ma che si tratti di un peccato di menzogna, appunto, è ribadito per due volte da Pietro. Dice proprio esplicitamente: hai mentito al capitolo 3 e poi ancora al capitolo 4.
Questo sembrerebbe quasi un mettere allerta gli altri membri della comunità, mi raccomando, non fate così, se no.
Sì, se no, cioè...
Però, insomma, loro non avevano mentito, non hanno detto questo è tutto.
Cioè, attenzione, da quello che racconta il testo si capisce, evidentemente lei dice giustamente, non viene detto esplicitamente, ma questo è quello che viene in qualche misura dedotto da quello che afferma Pietro. L'espressione mentire la utilizza Pietro, non lo utilizzo io. È detto esplicitamente nel testo, avete mentito, con quell'atto avete mentito.
Non basta dirlo, eh?
Lo so che non basta dirlo, ma è quello che c'è scritto. Lei ha ragione, ma è quello che il testo ci dice, io non posso dire di più del testo. Ma comunque ciò che è importante è rilevare questo, cioè nella logica del discorso che fa Luca, il peccato lì è in questa non sincerità. Ecco, teniamo questo, insomma, al di là dell'episodio.
E oltretutto Safira ribadisce la menzogna, perché a Safira Pietro fa la domanda specifica.
La stessa domanda, sì.
E gli dice, ma è a tanto che avete venduto il campo?
E lei dice a tanto.
E quindi è una doppia menzogna.
Così ci dice Luca.
È scritto nel versetto 8.
Sì. Versetto 8, giustamente. Pietro le disse, dimmi a questo prezzo avete venduto il campo. E la disse, sì, a questo prezzo. Allora Pietro disse, perché vi siete accordati per mettere alla prova lo spirito del Signore?
Sì, mi ha convinto.
Ebbene.
Si chiede, con Elenistes si indica l'ebreo di cultura ellenistica o il convertito dal paganesimo di cultura greca?
Ah, questa è una bella domanda. Normalmente si intende l'ebreo ellenizzato, cioè quegli ebrei che vivevano in diaspora e dunque che erano di cultura greca, ma che erano probabilmente di origine ebraica, ad esempio il mondo degli ebrei di Alessandria, eccetera. Quindi questo almeno direi nell'epoca degli Atti. Gli altri normalmente, cioè gli ebrei che avevano accolto la fede di Israele, normalmente venivano chiamati i timorati di Dio, i phobuntes tou Theou, diciamo la dizione più seguita, ecco, più attestata. Prego.
Volevo chiedere, quell'espressione epito auto che torna più volte e viene sempre tradotta nello stesso luogo, davvero può avere una valenza più ampia? Cioè questo neutro auto può essere intenti, può essere tutto l'insieme delle componenti della comunità. Poi volevo chiedere, parresia, così frequente nelle opere di Luca, e mi pare c'è anche in San Paolo, di questo però non sono sicurissima, ha qualche antecedente nella 70? Perché mi piacerebbe tanto, attraverso la 70, vedere se per caso c'è qualche corrispondente ebraico nella Bibbia ebraica. Poi volevo sottolineare, per esempio, in Atti 2,29 c'è Pietro che parla metà parresias, la Vulgata traduce audenter, cioè osando. Voglio chiedere, questo aspetto dell'osare è presente nella parresia, è un fatto costitutivo della parresia osare, o è un aspetto di questo utilizzo della parola?
Sull'epito auto, sì, io ritengo proprio che lì, soprattutto nell'uso di Luca, abbia un senso molto più ampio della connotazione geografica, cioè non si tratta semplicemente di essere nello stesso luogo, anche se in alcune occasioni indica anche quello, come ad esempio al capitolo 1, erano nello stesso luogo, cioè erano radunati insieme. Certo. Ma si vede in altri contesti come Luca intenda appunto l'avere gli stessi intenti, l'avere un medesimo animo. Un altro termine, un'altra espressione molto cara a Luca, che si trova spesso negli Atti, homotimadon, indica questa medesima attitudine. Lì ovviamente il riferimento all'unità di intenti è più chiara, no? Perché c'è dentro l'idea del timos, ma direi che l'uso è analogo. Quindi essere nello stesso luogo, cioè essere orientati nello stesso senso. Ecco, avere una medesima direzione, avere un medesimo fine, che poi è un po' alla base anche dell'agire comune. Quello della parresia, purtroppo, se non ricordo male, nell'Antico Testamento della Settanta si ritrova solo nella Sapienza per una volta, quindi non abbiamo, però sarebbe da controllare. Detto questo, però, non significa che il concetto di parresia, che poi vuol dire libertà di parola, non era presente o non è presente nel lessico e nei libri dell'Antico Testamento. Questo no, lo possiamo vedere anche con concetti importanti come può essere ad esempio la coscienza, un altro termine che adesso mi viene in mente, che dire che synesis non c'è, non si ritrova nella 70, si ritrova in alcuni casi, ma non così frequentemente come ci aspetteremo o come abbiamo nel Nuovo Testamento, non significa che il concetto non sia presente. Bisogna cercare per altra strada. Adesso non per fare pubblicità, ma se le interessa poi proprio su parresia, uscirà qualcosina dalla Kikaion che ho fatto qua tra qualche mese, ma comunque ecco.
Molto interessante questo
Ecco.
consiglio.
La terza domanda mi sfugge perché non l'ho segnata.
Più una curiosità, metà parresia, l'ho visto tradotto, siccome c'è il testo greco e la
Sì.
Settanta davanti, e
Sì.
la Vulgata davanti,
Sì.
metà parresias audenter, audacemente,
Sì.
ed è
Sì.
in Atti 2,29 questo.
Sì.
Volevo così chiedere se questo aspetto dell'audacia fa parte della parresia oppure è solo in questo contesto preciso di Pietro che parla.
Sì, fa parte della parresia come effetto, cioè l'osare è effetto della parresia. La
Ah, ecco.
parresia fondamentalmente, come Luca la usa, è il coraggio.
Coraggio.
E quindi, come conseguenza, il coraggio ha la capacità di osare. Cioè il coraggio che poi esprime la libertà. Quando appunto al capitolo terzo, per la prima volta, Luca applica a Pietro e Giovanni la parresia, e poi tra l'altro quando Pietro e Giovanni si ritrovano con la comunità, insieme pregano perché Dio conceda parresia alla loro parola, ecco, lì si vede bene come la parresia ha questa connotazione appunto di libertà, cioè non avere paura di annunciare perché potremmo dire si ritiene di non aver nulla da perdere. E quindi di questo è effetto l'osare, quindi direi come suo effetto, ma fondamentalmente è il coraggio della libertà, la libertà di chi in fondo dice quello che ritiene di dover dire perché sa che non può essere privato di nulla di ciò a cui ha già rinunciato. È un po' l'atteggiamento di Gesù che va alla passione perché ha consegnato tutto già nelle mani del Padre. Alla libertà di agire con parresia perché sente di non aver più niente da perdere e quindi è libero. Questa è un po' l'idea che c'è dietro.
Volevo solo chiederti, ma come potresti attualizzare tu ai nostri giorni tutta questa riflessione che abbiamo fatto?
Attualizzare nel senso di dare a questo testo una attualità e in
Qualità per
fondo.
la Chiesa di
Per la
oggi?
Chiesa di oggi direi io partirei dalla fine. Partirei dalla fine, cioè da quegli strumenti di comunione di cui Luca ci parla. A me è particolarmente caro quel quadretto, a me la tradizione cristiana e monastica di tutti i tempi, quel quadretto appunto definito come la prima immagine della Chiesa, quei quattro strumenti. In una situazione ecclesiale messa a dura prova e non solo dalla pandemia, ma da tante tensioni interne, esterne, da tanti confronti che possono esercitarsi e che possono dare esiti diversi, la risposta che Luca, o meglio, il consiglio che Luca dà a questa chiesa è di rimettere al centro quelle quattro pratiche. Una chiesa che sente di vivere una profonda crisi anche nella trasmissione del messaggio evangelico, dell'esperienza della comunione, del confronto con il mondo sempre così diverso che la circonda, della quale essa è parte. Ecco, come rispondere a queste varie sfide? direi quelle quattro indicazioni restano ancora di una attualità straordinaria. E poi l'altro grande strumento che secondo me Luca mette a disposizione della comunità attuale, di cui davvero non avere paura, è lo strumento del discernimento, perché mai, forse come adesso, ma questa è una frase che si può dire anche di tante altre epoche, lo so bene, ma adesso lo vediamo in una maniera così davvero bruciante, c'è bisogno di questo confronto con delle situazioni nuove e inedite davanti alle quali la scrittura non può offrire delle soluzioni preconfezionate, ma può semplicemente ispirare dei criteri che richiedono poi la mediazione del discernimento, cioè tra la realtà che interpella e i criteri che la comunità, che la scrittura offre, c'è questo esercizio che è un esercizio di creatività. E in questo io credo che gli Atti degli Apostoli sono davvero di una grandissima attualità, perché in più occasioni abbiamo visto mostrano all'opera questa attività creativa e chiedono alla comunità cristiana di oggi questa medesima libertà parresia ancora una volta creativa. Quindi direi i quattro strumenti di crescita e di compaginazione del primo sommario degli Atti e poi questa capacità, questo coraggio del discernimento che è davvero il grande strumento messo a disposizione della Chiesa ancora di oggi, che dinanzi alle sfide che emergono e che la interpellano, che la mettono in crisi, deve interrogarsi e avere a volte anche il coraggio della novità o di riproporre quella novità che è tradizionale perché è stata già proposta pur nella novità rispondente ai tempi che l'hanno in qualche misura suscitata, perché ogni decisione, immaginate l'istituzione dei sette in una realtà ecclesiale in cui non era previsto nessun altro ministero, anzi non era previsto nessun ministero se non quello apostolico, che novità dirompente è stata. Ecco, quella realtà che è emersa in forza di un confronto franco, libero, ma nello stesso tempo fondato nella scrittura, è forse un dono grande che il libro degli Atti ci può fare ancora oggi.
Un'ultima cosa. Quando compare il termine ecclesia, compare proprio alla fine del capitolo dell'episodio di Anania e Saffira. C'è una corrispondenza di causa-effetto di questo comparire per la prima volta di questo termine, quando poi in realtà comunità ed ecclesia vengono usati quasi come sinonimi?
Ma in realtà negli Atti degli Apostoli vediamo anche lì, è interessante vedere i nomi dati al gruppo dei discepoli dall'inizio fino al capitolo 11, dove si arriverà a un termine che diventerà poi, potremmo dire, l'ultima parola, perché è la parola più libera che definisce il gruppo. All'inizio sono quelli della via, i discepoli, i credenti. A un certo punto emerge il termine ecclesia, che è un termine che riprende, e quindi è figlio, della tradizione ebraica, perché riprende il termine kahal, che nell'Antico Testamento indica il gruppo dei chiamati, cioè il gruppo del popolo di Israele, che in forza di una parola che gli è rivolta dal Signore diventano popolo. Ma con il passare del tempo si vedrà che anche questo termine non è sufficiente, rimarrà, perché poi è il termine che ha avuto, come dire, più successo, ancora noi oggi lo utilizziamo per indicare la comunità cristiana. Ecco, più avanti troveremo ancora un altro termine che è un termine ancora meno connotato da un punto di vista religioso, se volete, e anche giudaico, che è il termine cristiani. Avete presente quando ad Antiochia i discepoli di Gesù vengono chiamati cristiani. Ed è interessante che questo ultimo nome viene dato ad Antiochia, perché proprio ad Antiochia ci sarà la difficoltà, ma anche la grande ricchezza, del dover integrare in una medesima comunità degli ebrei e dei pagani cristiani. Quindi il termine, probabilmente ecclesia, con la sua connotazione ebraica, sembra non più sufficiente, se ne cerca uno ancora più ampio, dagli orizzonti più ampi. Per cui si sceglie di chiamare questa comunità semplicemente con il riferimento al Gesù Messia, che è il Messia di Israele, evidentemente, ma è il Messia di Israele che si è espresso in quella figura che è Gesù di Nazareth, di cui i cristiani si dicono discepoli. Quindi l'ultimo nome, possiamo dire il nome più onnicomprensivo, che dice il rapporto al Maestro, che è il Messia di Israele. Quindi abbiamo anche nei nomi, all'inizio parlavo di una identità aperta, no? Della comunità di cui ci parlano gli Atti. Questa è aperta e in elaborazione. Ecco, il segno di questa elaborazione in corso sono anche proprio i nomi che vengono dati, dove Ecclesia non è ancora lo stadio definitivo. Sul perché proprio in questo contesto, questo non saprei dire perché proprio qui dove c'è la contraddizione dell'anello e Saffira viene utilizzato questo termine. La cosa che le posso dire è che appunto non è ancora la terminologia, la definizione ultima che quella comunità di discepoli riceve nel corso di questa definizione appunto per stadi progressivi.
La menzogna contro lo spirito contestata da Ananias e Saffira è attribuita anche ai falsi profeti nella Didache.
Sì.
Può riguardare un comportamento ipocrita di religiosi che non si comportano come si vantano di comportarsi?
Sì, io direi che ogni comportamento in cui si insinua una distanza tra ciò che è detto e ciò che è cercato, non dico neanche tra ciò che è detto e ciò che è fatto, perché nessuno di noi può dirsi all'altezza di quello che dice. Per me la non autenticità, cioè la menzogna, non nasce dal fatto che uno non fa esattamente quello che dice di voler fare o di credere, ma nel non cercarlo neppure. Non so se mi sono spiegato, ma la verità, l'autenticità di quello che noi siamo non è dato neanche da quello che noi riusciamo a realizzare, perché siamo tutti dei poverini, ma da quello che tentiamo di realizzare. Ecco, qui la menzogna invece è una distanza deliberata tra quello che viene detto e quello che viene fatto. E quindi anche i falsi profeti, quindi anche quelli che si servono del Vangelo, veniva citata appunto la Didache. Nella Didache c'è quell'espressione molto forte che definisce alcuni falsi profeti come dei cristemporoi, cioè letteralmente potremmo dire dei trafficanti di Cristo, cioè gente che vende qualcosa, un prodotto, come si può vendere un qualcosa che non ci coinvolge, che è un rischio profondo di ogni annunciatore. Luca perché preferisce la categoria della testimonianza alla categoria dell'annuncio? Di questo voi siete testimoni, perché la categoria della testimonianza in qualche misura coinvolge l'esistenza. Cioè non si riduce a un fatto di parola, ma è la vita stessa che dice ciò che si vorrebbe. E quindi in qualche misura delimita o riduce lo spazio di azione della menzogna. Ecco, è ogni espressione quindi di distanza tra il detto, il predicato e il desiderato, ecco, più che il fatto, il desiderato, perché per me nel desiderio si esprime l'autenticità dell'essere umano, nella tensione si esprime l'autenticità, oltre che poi certamente nelle realizzazioni che quella tensione porta ogni tanto almeno a vedere accennati, se non completi. Questo sarà il Signore alla fine dei tempi che porterà a compimento i nostri sforzi.